Bentornati sul podcast di Donne Ultra. Sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram e YouTube. In questo episodio ho parlato con Cristina Soddu, ultra trailer sarda, classe 1984. Da bambina ballava sulle punte. Oggi Cristina corre felice, soprattutto in discesa, sulle sue amate montagne. La sua prima ultra risale al 2022 e dopo un anno di prove, di cadute, ritiri, scoraggiamenti, questo gennaio ha dimostrato il suo talento e la sua determinazione, classificandosi seconda donna assoluta alla Ronda Ghibellina. In questa intervista abbiamo scoperto qualcosa di più su di lei, le sue origini, le sue esperienze nelle gare e anche alcune curiosità personali, per esempio la sua passione per Courtney Dowalter e i suoi riti scaramantici, alcuni davvero molto divertenti. Vi auguro un buon ascolto e alla prossima! Ciao Cristina, ben arrivata!
Ciao Monica, grazie, ciao a tutti!
Come stai?
Bene, un po' emozionata.
Senti, ho detto bene, Soddu?
Sì, perfetto. No, perfetto.
Non ero sicura se la S fosse pronunciata diversamente. E invece è un lui, ho detto giusto?
È un lui, sì. Lui è Aaron. Ciao. È un pastore australiano, non un border collie come tutti dicono, e neanche un gran San Bernardo. E niente, è il mio cagnolone da 2 anni e mezzo ormai.
Il grande protagonista delle tue storie su Instagram,
sì,
devo dire.
Sempre, sempre. Sì, è lui, lui è la star di casa.
Possiamo definirlo anche il personal trainer? Te lo porti a correre o no?
No, purtroppo non ne ha voglia.
Non gli piace?
Ci provo, lo porto a correre con me, ma dopo un po' mi guarda e mi dice: mamma, ti prego, io a me non piace, io voglio rincorrere palline e basta. Ecco, la pallina.
Ecco, le parole magiche.
Esatto, e lui vuole fare solo quello, quindi niente, ci rinunciato.
Bisogna rispettare sì, le pigrizie del cane. Ascolta, allora, direi di iniziare un po' con una piccola presentazione, magari raccontaci appunto chi sei, che cosa fai, qualcosa di te.
Sì, allora, io vabbè, sono Cristina. Sono, come hai detto tu, sono ormai prossima ai 40 anni, quindi annata importante questa. E nella vita faccio la commercialista, di un lavoro un po' bruttino e molto sedentario. E poi niente, come hobby ormai mi sono appassionata completamente alla corsa, al trail. E amo profondamente la montagna, infatti per questo vivo in Sardegna e soprattutto in una cittadina che è completamente in pianura. Io sto a Oristano, che penso sia la città più piatta di tutta la Sardegna. Infatti per andare ad allenarmi in montagna devo prendere la macchina il fine settimana e fare un po' di strada per trovare un po' di dislivello.
È venuta la passione per la montagna, visto di dove vivi?
La passione per la montagna mi è venuta, era il 2015, e mio cugino con un ragazzo sempre di Oristano hanno scritto un libro sulla prima ascesa su un 8000 di questo ragazzo. Io sono andata alla presentazione di questo libro, era il Shoyu in Nepal, la montagna, e niente, mi sono completamente innamorata della montagna. E quindi dal 2015 ho iniziato insomma ad andare in montagna, a fare trekking, ad arrampicare. E poi nel 2018 sono partita in Nepal perché ho deciso che anche io dovevo fare la mia montagna. E quindi sono andata a fare il Merapik, che è 6.000 metri. E poi niente, poi ho continuato a fare un po' di alpinismo ancora in Italia e poi mi sono dedicata praticamente quasi totalmente al trail.
Ho capito. Ascolta, però sei sempre stata sportiva quando eri ragazzina, oppure è una cosa che è nata appunto più o meno, diciamo, piuttosto recente?
No, sono sempre, da quando avevo 4-5 anni, ho sempre fatto sport e ho iniziato con la danza. Io vengo dalla danza classica, ho fatto 10 anni di danza classica, quindi dai 5 anni, mi sembra, ho fatto danza classica sino a quando ero adolescente, poi ancora qualche anno quando ero all'università. E poi ho fatto tanto a palestra, insomma, le solite cose tipo calisthenics, Krav Maga, aerobica, qualunque cosa io l'ho provata. Ho anche una racchetta da tennis a casa, non so perché, però ce l'ho.
Mai usata?
Una volta, ma contro il muro, tipo, niente, non ho mai giocato a tennis. Quindi sì, sport sempre, è stata comunque la costante della mia vita. E poi però una volta conosciuta la montagna mi sono dedicata insomma agli sport legati insomma di più alla montagna, quindi trail, arrampicata e un po' di alpinismo.
Ma arrampicata l'hai fatta per parecchio tempo. Sono stata là un po' a curiosare sul tuo profilo
Sì.
Instagram. Ho visto che, insomma, è una cosa che hai praticato per un bel po'.
Sì, in realtà adesso l'ho un po' accantonata perché mi sono dedicata di più, insomma, alle distanze un po' più lunghe, quindi per motivi di tempo non ce la faccio a dedicarmi a tutto. Mi manca, perché mi manca tanto e appena posso torno comunque ad arrampicare. Però sì, è sicuramente una passione grandissima. Infatti all'inizio c'erano i periodi in cui il fine settimana passavo una giornata appesa in parete e una giornata dispersa in montagna a correre o a fare trekking. Però sì,
Se
secondo me sono due elementi importanti comunque.
non trovavano Cristina, la trovavano sicuramente in montagna il
Sì,
weekend.
infatti vabbè, con tutte le paranoie poi di mia mamma, poverina, che era sempre disperata, non sapeva mai dove fossi. Però.
Vabbè. E i tuoi hanno sempre appoggiato questo, diciamo, questa tua passione per lo sport o no? No? Come?
No, cioè, no, non è che non hanno appoggiato la. Mia madre non appoggia la mia passione per la montagna, nel senso che le fa paura. Quindi, mio papà è venuto a mancare una decina d'anni fa, però lui era lo sportivo di casa, nel senso questa voglia di fare sport l'ho presa più da lui. Pensa che quando aveva tipo boh, forse 40-45 anni, lui ha deciso che doveva imparare a sciare. E quindi andavamo a sciare perché lui, insomma, aveva deciso che doveva sciare. Quindi, insomma, queste pazzie penso un po' di averle prese da lui. Invece mia mamma è quella un po' più cauta, un po' più paurosa. Infatti ogni volta che io sono in montagna lei è in preda all'ansia.
Vabbè, ci vuole qualcuno che un po' si preoccupa per te, se no.
Un po' sì, però.
E senti, allora, quindi prima danzatrice, poi un po' di insomma, sport, come facciamo un po' tutte, un po' provare varie cose fino a che hai trovato l'arrampicata. E esattamente la corsa, prima di parlare della tua passione per il trail, ma la corsa quando è che è entrata nella tua vita e in che modo è entrata nella tua vita?
È stato nel 2011, quando più o meno nel 2011, quando papà è venuto a mancare, io sono tornata, io vabbè, io studiavo fuori, sono stata poi un periodo in Spagna, poi sono rientrata qua, papà è venuto a mancare, io ho iniziato a lavorare al suo posto in studio e stavo finendo di scrivere la tesi, quindi era comunque un periodo in cui passavo il tempo prevalentemente seduta, sotto stress e quando uscivo dal lavoro avevo bisogno di comunque sfogare un po'. E al tempo avevo una graziellina tutta distrutta e quindi prendevo questa graziellina e finché ne avevo continuavo a pedalare. E a un certo punto poi il mio ex ragazzo Angelo mi ha in un modo o nell'altro convinto a provare a correre. Allora mi ricordo che una sera sono uscita dal lavoro, sono tornata a casa e mi sono messa un paio di scarpe da ginnastica, non adatte a correre sicuramente,
Tipo Superga, questa
e sì, una cosa del genere, e una tuta tipo in cotone, quindi abbigliamento, insomma, da palestra, forse neanche, e ho iniziato a correre attorno all'isolato di casa, solo che non ce la facevo, facevo tipo, non so, 100 metri, forse neanche, correndo, e poi camminavo, e penso di essere durata al massimo 10 minuti. Però poi da lì, piano piano, mi è piaciuto sempre di più, mi faceva stare bene, quindi ho aumentato le distanze. E i primi anni, infatti, correvo comunque solo su strada, e ho fatto, insomma, qualche garetta da 10 km, una mezza maratona, e ovviamente mi sono infortunata, perché l'infortunio c'è sempre, e nel mentre, oltre alla corsa, nel mentre facevo anche piscina, adesso mi sono ricordata questa cosa. Mm-hmm. E poi niente, poi è arrivata al 2015, ho conosciuto la montagna e ho scoperto che potevo unire la corsa alla montagna, e quindi lì mi sono dedicata al trail.
Ok, e qual è stata ti ricordi la tua prima gara di trail?
Sì, è stata Baunei. Erano Baunei e nell'altra costa, nella costa orientale della Sardegna, ed è un posto fantastico perché ci sono le montagne che cadono a picco sul mare, e quindi è proprio uno scenario bellissimo. È stata Baunei ed erano forse 18 km, qualcosa del genere, e avevo fatto proprio schifo, ma proprio terribile. Poi era a ottobre, forse settembre-ottobre, quindi c'era comunque ancora molto caldo, ero proprio uno schifo, forse ero arrivata tra le ultime, qualcosa del genere, però mi era piaciuto comunque tantissimo.
Mm-hmm. Ok, e poi invece quando hai detto, vabbè, sono 18 km, 20 km, non mi soddisfano più di tanto, voglio provare ad allungare. Che hai fatto la tua prima ultra, io vedo qui, nel 2022, sei partita con la Cortina
2020.
Ah, ok, quindi non è una di quelle che sono segnate poi nel sito ufficiale. Ok, che cosa hai fatto?
Allora, praticamente, per diversi anni sono rimasta sulle distanze di 20-30 km. Poi durante il Covid, per compensare la prigionia forzata, ho deciso che dovevo correre 100 km.
Così.
Sì, così. Infatti correvo nel balcone in studio, andavo avanti e indietro e facevo i chilometri lì per allenarmi.
Eri una di quelle matte che si allenava sul balcone.
Sì, sì, io ero una di quelle, sì.
Complimenti. non so come avete fatto, mi viene solo a pensarci.
Sì, era una pazzia. E a settembre, qua in Sardegna c'è non è proprio una gara, è più un viaggio, un'esperienza, si chiama Barbagia Crossing, sono 100 km, ma li fai col GPS, quindi non è fettucciato, e quindi con un gruppo di amici abbiamo deciso, insomma, di fare questa esperienza. Siamo partiti alle 2 del pomeriggio, quindi abbiamo corso poi tutta la notte. Abbiamo finito la gara alle 10 del mattino, e quindi quella è stata la mia prima 100 km.
Cioè, ma sei passata da 20, da 18, 20 a 100?
Da 30, no.
Da 30 a 100?
sì. No, le mezze misure non mi piacciono.
No. Vabbè, bisognerà poi iniziare da qualche parte, no? Alla fine,
esatto.
Possiamo anche scegliere di iniziare dalla fine, perché non bisogna.
Esatto.
E com'è stata questa esperienza? Perché chiaramente è stata un'esperienza positiva, perché poi comunque hai voluto continuare con le lunghe distanze.
Allora, sì, è stata un'esperienza positiva. E l'unico problema è che, avendola preparata comunque così in fretta e avendo fatto, essendo passato da 30 km a 100, il mio corpo non era abituato, e quindi poi sono stata ferma tantissimi mesi, perché comunque ero piena di dolori, di infiammazioni, e non potevo neanche camminare. Quindi dopodiché poi, vabbè, ho ripreso un po' a correre, però ho di nuovo accorciato le distanze. E quindi sono tornata al 20-30 km, finché non ho fatto poi Cortina 48 chilometri, però sono stati 2 anni in cui non ero contenta, non ero sempre lenta, non arrivavo sempre tra le ultime nella classifica, che poi tu dici, vabbè, non è una cosa importante, però non mi piaceva più. Infatti poi ho iniziato a fare le gare e a ritirarmi. Iniziavo la gara, niente, la testa non reggeva, perché poi magari mi veniva un piccolo dolore e per me era una cosa gigante, non volevo più continuare. E quindi era più facile ritirarsi magari che arrivare ultima. Mm-hmm. E quindi nel 2022, era ottobre, ero a Liena, stavo facendo una 50 chilometri, al 30° chilometro, tra l'altro ero proprio al limite con i cancelli orari, niente, mi sono ritirata. E anche ho detto basta, io non voglio più correre. Torno a fare danza classica. I miei amici mi dicevano, ma cosa stai dicendo? Aspetta un pochettino, riposati, cioè, fai passare la rabbia, eccetera. E, nel mentre avevo conosciuto quello che è il mio attuale allenatore, Stefano. E, mi sono presa qualche settimana di pausa e poi ho detto, va bene, proviamo a cambiare metodo. E quindi ho iniziato a allenarmi con lui. E niente, lì non so cosa sia successo, però abbiamo iniziato comunque, cioè mi ha fatto allenare gradualmente, forzandomi a fare dei volumi allucinanti, perché io prima magari correvo 3-4 volte a settimana, l'anno scorso arrivavo a correre anche 2 volte al giorno per preparare comunque le grandi distanze. E niente, al che ho smesso di soffrire in gara. Nel senso, ho iniziato comunque a divertirmi e ad ottenere comunque dei bei risultati che alla fine ti danno comunque qualche soddisfazione in più. Mm-hmm. Nel senso, vedi che tutto il tuo impegno ti porta a qualcosa di carino. Mm-hmm. E quindi niente, mi sono proprio appassionata a questo punto alle ultradistanze. Mm-hmm. Mi sono resa conto che io comunque mi trovo a mio agio dai 50 chilometri in su. Anche perché non sono una velocista, sui 20 chilometri non mi trovo, mi sento un pesce fuor d'acqua.
Senti, io ho una domanda per te, perché mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa. Questa tua insoddisfazione, no? In quel periodo lì in cui appunto soffrivi molto in gara e arrivavi ultima e volevi smettere di correre, no? Se, mi chiedo, cioè, volevo un po' capire, secondo te era più una questione forse di una forma di competitività con te stessa che ti rendeva insoddisfatta, o era magari la sensazione che in realtà potevi dare di più e non riuscivi? È come se sentivi il tuo potenziale, ma non riuscivi in un certo senso a tirarlo fuori. O forse era una combinazione di tutte e due le cose?
Era un po' una combinazione di tutte e due le cose, ma anche il fatto che io sono molto insicura. Mm-hmm. Sono sempre convinta che le gare andranno male, di essere lenta, di arrivare ultima. E prima... lo faccio ancora adesso, però prima molto di più mi autosabotavo, quindi mi autoconvincevo di andare male e quindi andavo male, mi venivano dei dolori che hanno tutti, cioè nel senso è normale che quando fai comunque un certo tipo di distanze ti faccia male qualcosa, metti male un piede, una storta, qualunque cosa. Lì appena arrivava il piccolo imprevisto, no, ormai è tutto, non va bene, basta, mi fermo. Adesso invece mi faccio male che sto al primo chilometro, dico vabbè, resisto altri 90 chilometri e poi ci penserò, non so, che ci posso fare. Mm-hmm. E secondo me è proprio cambiato il modo di pensare, ma è dovuto anche al fatto che anche prima non pensavo tipo di riuscire ad allenarmi 2 volte al giorno, dicevo no, non ce la farò mai, invece esserci arrivata gradualmente insomma, ha fatto capire che sì, che lo posso fare in realtà.
Quindi diciamo la presenza del tuo allenatore, diciamo il fatto che ti abbia dato fiducia in un certo senso e ti abbia fatto fare delle cose che tu pensavi di non essere capace a fare, ti ha dato però un po' più di sicurezza in te stessa, perché ti sei accorta che effettivamente le puoi fare queste cose.
Ma io non smetterò mai di ringraziarlo lui, io glielo dico sempre, tu hai fatto i miracoli, io non ci credo tuttora. Io ogni gara, io dico, non so, a parte che ogni gara, prima di ogni gara, gli arrivano i miei messaggi, faccio schifo, non ce la farò mai, questa volta andrà malissimo, vedrai, non mi sento pronta, e lui tutte le volte mi dice, sei la solita piagnucolona, vai, divertiti, fai la tua gara e poi ne parliamo. Ormai ho imparato anche lui a conoscermi, però è vero, sono un po' piagnucolona. Però vedi, anche questa cosa è un po'... mi sono resa conto che è cambiata, nel senso che prima non facevo altro che magari che lamentarmi, ah non mi fa male qua, mi fa male lì, e mi arrendevo. Adesso invece, vabbè, i dolori ce li abbiamo tutti, che fai? Prendi, corri e vai, no? Mm-hmm. Poi alla quando fine arriviamo, è una cosa... mm-hmm. Sì, penso che sia una cosa molto di testa.
Di testa, infatti, stavo per dire questa cosa. Sì. A volte anche basta poco per convincerci, no? Che possiamo andare avanti, alla fine ce l'hanno tutti i dolori. Però ci vuole, sì. Bisogna fare quello scatto che non è sempre facile fare da sole, no? A volte ci vuole qualcuno che ti dia una bella spinta.
Sì, esatto. Sì, trovare comunque la persona che ti dia l'input giusto è importante.
Ok, quindi allora la prima, diciamo, ultra ufficiale che vedo qui nel sito del DUV, che è il sito che io utilizzo solitamente, che è però ha un limite perché ovviamente non ha tutte le gare che ci sono fuori, là fuori, che sono tante, e, insomma, traballi tra i 48 e i 50 chilometri, poi però a settembre del 2023 arriva la prima 100 chilometri ufficiale, diciamo, chiamiamola così, che è la CCC, quindi parte dell'UTMB, quella settimana, diciamo, magica di cui tutti parlano. E raccontaci come sei arrivata là, cioè è stato un percorso, vedo che hai fatto un percorso di avvicinamento, poi magari è semplicemente quello che vedo io e non è quello che poi è stato fatto, però hai fatto quell'anno lì, hai fatto una 45 chilometri, una 70, un 80, quindi sembra quasi che ci sia una intenzionalità, no? Dietro questa cosa. Hai fatto l'Istria, hai fatto l'Ultra di Istria, hai fatto la Lavaredo Ultra Trail, quindi raccontaci un po' questo avvicinamento alla CCC, che immagino sia stato, diciamo, un obiettivo importante per te.
Sì, 2023 è il primo anno che mi ha seguito Stefano, e quindi abbiamo, appunto, come ti dicevo prima, fatto tutto gradualmente. Abbiamo iniziato la preparazione a novembre, non sapevo ancora della CCC, ma sapevo già di Lavaredo. Quindi inizialmente la preparazione era indirizzata alla Lavaredo, quindi 80 chilometri. Poi a gennaio sono usciti i sorteggi per le gare dell'UTMB e ho scoperto di essere stata sorteggiata anche lì, e allora abbiamo ampliato un po' la programmazione. La pianificazione degli allenamenti e delle gare. E così sì, piano piano, le gare poi le scelgo io, nel senso io vedo un po' le gare che mi piacciono e gli dico vorrei fare questa e quest'altra, lui non mi dice mai di no, e adatta poi i miei allenamenti in base ai carichi, in base alle gare che voglio fare. Mi sembrava comunque anche la cosa più logica fare un chilometraggio graduale in vista della CCC. Ho iniziato in realtà con le gare a marzo, con una gara qua in Sardegna di 45 chilometri, ed è la gara dove io ho capito che era cambiato qualcosa, perché mentre correvo, ero in gara, c'erano i miei amici e vedevo delle persone vicino a me che di solito non erano vicino a me in gara, cioè erano molto più avanti. E poi vedevo i miei amici che mi dicevano, sì, ma che gara stai facendo? Ma complimenti, ma cosa stai dicendo? Ma ci sono lenta come sempre. E niente, e quando sono arrivata, mi fa, sei quarta. Io, ma in che senso quarta? Quarta, cioè, io, guarda, ma siete matti. E lì ho capito, mio Dio, è successo qualcosa. E poi dopo quella mi sa che c'è stata... No, dopo quella c'è stata un'altra gara in Sardegna di 50 chilometri, dove sono arrivata terza. Adesso sì. Come terza, oh mio Dio. E poi niente, sono partita in Croazia, per l'Istria, e lì, vabbè, lì è, quella gara è una gara un po' particolare, perché è una gara, ci sono tipo gli ultimi 15 chilometri, che sono un piano, cioè una pianura piena di fango, tra l'altro, quindi era, è stata un po', non mi ha entusiasmato tantissimo, però erano tutti chilometri in più. Anche lì, più che un obiettivo di posizione, ti dai un obiettivo in queste gare così.
Certo.
Sì, esatto. Adesso non mi ricordo, però mi sa che il mio obiettivo lì in quella gara era arrivare prima che facesse buio, quindi prima di dover accendere la frontale. Sono arrivata, se non sbaglio, alle 7, adesso non mi ricordo di preciso. Comunque, prima che facesse buio, quindi ho detto ok, ce l'ho fatta, quindi ero molto soddisfatta. Idem per Cortina, avevo lo stesso un obiettivo di tempo, e comunque arrivare prima che facesse buio, e anche lì sono stata felicissima del mio tempo. E poi niente, la grande gara, la CCC, ovviamente. Ansia altissima, proprio alle stelle. Io piangevo come una matta prima della lì alla partenza. Io continuavo a piangere, ero isterica. E poi niente. Poi, una volta che ci hanno dato il via, niente, sono entrata in modalità gara e sono andata. E lì l'obiettivo era stare sotto le 20 ore, l'ho chiusa in 19 ore e 30. Quindi. Ti dico la felicità, era proprio al settimo cielo. E poi ho fatto ancora un'ultima gara qua in Sardegna, un po' troppo vicino alla CCC di 50 km. Non è andata proprio come volevo, nel senso sono rimasta nel tempo previsto, però stando bene avrei potuto probabilmente fare di meglio. Però sono contenta lo stesso perché alla gara. Sono arrivata forse quinta, però sono contenta perché era la gara dove l'anno precedente mi ero ritirata e quindi solo averla portata a termine per me è stato un
Certo.
bel risultato.
Senti, com'è stata quella settimana lì a Chamonix? Perché è stato un anno molto intenso, no? Per l'UTMB, soprattutto per la gara più lunga con gli americani che finalmente, uomini, che finalmente hanno vinto. Insomma, è stata con la TDS, la pioggia, insomma, è stata una settimana molto intensa. È sempre intensa, però sicuramente quella settimana là è stata. Io ero incollata alla diretta per vedere un po' che cosa succedeva. Come l'hai vissuta tu? Sei riuscita? Perché tu mi hai raccontato che sei molto nervosa prima delle gare e questa cosa sta un po', l'hai ripetuta anche qui durante la diretta, e sei riuscita a sentire l'atmosfera attorno a te o eri troppo nervosa e non sei riuscita a, come dire, a
A
emozionarti e a
viverla.
viverla completamente?
No, quest'anno allora io sono stata a Chamonix anche l'anno scorso, sempre per l'UTMB perché ho accompagnato degli amici. Quindi l'anno scorso sì, ho vissuto il clima UTMB che è un'emozione pazzesca, cioè anche solo stare lì a vedere passare gli atleti. Quest'anno invece no, avevo proprio una tensione assurda. Poi io sono molto metodica, prima delle gare devo mangiare una determinata ora, mangiare una determinata cosa, e, devo fare le cose in determinati orari. Quindi no, pre-gara non... io ero blindata. Dopo la gara sì, ho visto anche il passaggio di Courtney quando arrivava. L'ho toccata con un braccio, quindi
No.
ero felicissima. Sì, mi è passata davanti, allora ho allungato il braccio per toccarla. Sì, emozione grandissima. Sì, però Chamonix non so, in quella settimana è magica, è veramente magica. non penso che non ci sia qualcosa che si possa paragonare a Chamonix in quella settimana.
Senti, so che hai anche dei tanti riti scaramantici, prima della tua
Sì.
gara. Vogliamo parlare di questa cosa? Ci racconti un po' tutte le cose che devi assolutamente fare, prima della gara. L'ho trovata molto interessante questa cosa, secondo me è da raccontare.
Allora io, ok, si è capito, sono scaramantica. I miei riti sono tanti, anche perché poi ogni gara magari mi capita di fare qualcosa di nuovo che porta bene, secondo me, e quindi viene aggiunto alla serie
Alla
di riti.
lista delle cose da
Esatto, sì.
fare.
Allora, la prima cosa da fare, quando sono ancora qui a Oristano, è il giorno prima, 2 giorni prima della gara, insomma, dipende da dove devo andare. Va fatta una corsetta o almeno un'uscita con Aaron, va fatto il video che deve essere caricato su Instagram, nelle storie di Instagram. Questo è, se non faccio questo video, la gara andrà male.
Malissimo.
Poi, malissimo, sì. Poi bisogna mangiare le patate americane fatte al forno, solo patate americane, non le patate normali, le patate americane. Poi, vabbè, ovviamente la sera, l'ultimo pasto pre-gara deve essere il riso in bianco, una quantità abbondante di riso in bianco. Si va a nanna molto presto. No, una cosa importantissima, questo mi prendono in giro tutti quanti, il ritiro del pettorale. Io finché non ritiro il pettorale, non sto male, proprio io devo ritirare il pettorale. Quando capita che il ritiro del pettorale è molto a ridosso con l'inizio della gara, io sto malissimo perché io devo avere il mio pettorale, devo sistemarlo nel porta pettorale e deve essere tutto in ordine. Poi ovviamente non si passa sotto l'arco, mai, prima della
Ah,
gara,
no.
no. L'ultima gara c'erano le transenne a fianco e io
Eccolo.
passavo, sì, è qua, io passavo sotto le transenne. Pur di non passare sotto, no, quello porta proprio una sfiga assoluta. Se passi sotto l'arco prima della gara, succede qualcosa di bruttissimo, assolutamente. Poi non si fanno previsioni sui tempi, nel senso nessuno mi deve dire quanto tempo ci metterò a fare la gara. Poi sicuramente ce ne sono altre, ma non mi vengono in mente.
Io ho qui uno scoop, penso. Adesso una tua amica dice le mutande. Io voglio sapere cos'è questa cosa. Ora,
È
ormai si
colpa
sa.
sua perché me l'ha insegnato lei, si corre senza mutande e in gara non si mettono le
Ah, è
mutande.
una di quelle, ho capito. Ho cap che io trovo una cosa impossibile, però so che è una cosa molto praticata.
Sì, senza mutande sempre. In gara non si mettono.
Ma è per una questione scaramantica, no? C'è un motivo.
No, una volta lei mi ha detto, insomma, di correre senza mutande, io l'ho fatto, ha portato bene, quindi da allora non si mettono più
Allora
le
è una cosa
mutande. Però, allora, devo
scaramantica.
dire la verità, tanto il pantaloncino di solito è doppio, oppure la gonnellina al pantaloncino è anche un po' più comodo, perché
Hai meno
irrita di
strati.
meno. Sì.
Sì, hai meno strati, poi se devi fare la pipì c'è meno cose da toglierti.
Esatto, sì.
Giusto per essere pratiche, perché noi qui siamo pratiche, non è che siamo. Quindi abbiamo avuto questo scoop, ce lo vendiamo, Tamara, questa cosa. Approfitto diciamo così, dell'interruzione, per ricordarvi che potete fare delle domande a Tamara, sì, a Tamara, no, a Cristina, anche a Tamara se volete, nella chat, domande o non so, commenti, saluti, se ci siete battete un colpo, che a noi fa solo piacere. E niente, quindi. Poi è iniziato il 2024, che sulla carta sembra iniziato a bomba, no? Però quando abbiamo parlato, ho detto che in realtà quest'anno era iniziato malissimo.
Malissimo, sì.
Ci racconti un po' questa cosa?
È iniziato malissimo perché il mio programma del 2024 era fare la Lavaredo 120 e poi l'UTMB. Il problema è che ho fatto i conti senza l'oste perché non sono stata sorteggiata in niente, proprio in nulla. Quindi a ottobre mi sembra arrivato l'esito del sorteggio della Lavaredo. Mm-hmm. Ti ho detto, vabbè, non c'è problema, aspettiamo gennaio, vedrai che mi estraggono per l'UTMB. Niente. E lì c'è stato un po' di panico, nel senso non sapevo, ho detto, e mo che faccio? Non ho gare in programma, finisce che non sapevo più cosa fare. Nel mentre avevo già messo in programma comunque la ronda ghibellina, ho detto, va bene, intanto iniziamo a correre la ronda ghibellina, poi si vedrà strada facendo che fare.
Interrompiamo questa chiacchierata per qualche secondo per ricordarvi che potete supportare il nostro lavoro e contribuire a migliorarne la qualità facendo una donazione. Per la donazione basta cliccare sul link che trovate nella descrizione di questo podcast oppure sul nostro sito www.donneultra.com e seguire le indicazioni.
E quindi niente, siamo partiti per la ronda ghibellina e...
È andata, direi.
È andata lì bene.
Allora, sì, sei arrivata a seconda donna assoluta, prima di categoria, quindi direi che, insomma, come piano B...
ha funzionato.
Ha funzionato. Senti, come hai trovato correre qui in Toscana? Come è stata questa esperienza?
Io la ronda l'ho amata. È stato un percorso bellissimo, proprio bello. Tra l'altro siamo stati molto fortunati col meteo, perché è stata una bellissima giornata. Non c'era freddo, io ho corso con la maglia a maniche corte e i manicotti e ho corso tutta la gara con i manicotti abbassati, quindi si stava proprio benissimo e mi sono divertita proprio tanto, è stata proprio bella, sì.
Sì, è una bella, e poi è un bellissimo percorso, sì. Tra l'altro sono
stupendo. Poi ti racconto una cosa della ronda. Praticamente, vabbè, io ero quarta tutta la gara, cioè metà gara ero quarta. Per metà gara sono stata quarta. Sono arrivata più o meno alla metà gara e al ristoro supero la ragazza che era terza, quindi sono diventata terza io. Strada facendo incontro un ragazzo, Enrico, e ci siamo fatti compagnia per 20-30 chilometri, insomma, quindi abbiamo chiacchierato un po', finché non siamo arrivati all'ultima salita, che è la salita un po' più impegnativa della ronda. Quando arriviamo allo strappetto finale, io mi giro un attimo e vedo una ragazza dietro di me, e gli faccio, Enrico, abbiamo un problema, perché poi, sai, a quel punto ti scatta un po' di competitività, no? Dici, cavolo, sono terza, cioè vorrei tenermelo coi denti sto posto. E gli faccio, Enrico, abbiamo un problema, c'è la quarta lì dietro. E poi è un problema mio, non suo. Lui lì c'era il ristoro, lui si stava fermando a riempire, insomma, le borracce, a mangiare un po', gli faccio, io devo andare. Non posso fermarmi, e stavo già male perché avevo la bandelletta in fiamme da tutta la gara praticamente. A quel punto c'erano gli ultimi forse 10 chilometri, che è una discesa bellissima, e io amo le discese, proprio in discesa impazzisco, e al che sono passati tutti i dolori e niente, sono finita seconda poi, quindi ho recuperato tutto.
Un bel recupero. Queste sono le cose, perché la competitività ci sta, a volte ci vergogniamo di dire che siamo competitivi, ma
secondo me un po' ci sta. Un minimo, un pochettino, boh. Alla fine devi trovare un obiettivo nella tua gara, a volte magari può essere una posizione in classifica, a volte il tempo, a volte qualcos'altro, però un obiettivo te lo devi mettere. Penso, certo. Perlomeno. No,
sì, a me un po' fa mi dispiace un po' quando vedo che qualcuno è un po' intimidito, no? E non vuole dire, io vorrei fare questo, vorrei arrivare prima, vorrei, che secondo me è giusto anche dirselo. A me piace, per esempio, c'è un atleta molto forte che si chiama Camille Ron, non so se la conosci, corre prevalentemente su strada, ma lei non ha nessun problema a dire, beh, io vado, voglio battere il record maschile del mondo, cioè neanche dici. Secondo me è un bell'esempio, no? Un bel esempio da dire, io credo in quello che faccio, ci credo talmente tanto che lo dico anche senza, poi se non ce la faccio, non ce la faccio.
No, oddio, io non lo dico, sicuramente non lo dico prima della gara, perché la mia scaramanzia non lo permette, no. Quindi io prima della gara non si dice niente, però è logico che dentro ce l'abbiamo un obiettivo. Poi è chiaro che alla CCC non posso avere l'obiettivo di arrivare prima, chiaramente, però mi
adesso,
posso mettere un obiettivo
no,
di tempo.
Adesso no, chissà. insomma, è stata comunque un bel inizio. Poi hai fatto altre due gare in cui sei arrivata addirittura prima donna al trail delle miniere e l'ultra trail del Marganai, leggo qua, in cui sei arrivata prima. Senti, allora, io vedo che qui hai un po' di fan in questa chat, ma ne ha più Aaron. Sono tutti qui per lui in realtà, quindi ti ruba un po' la scena, diciamo.
Non avevo dubbi, è sempre così, è sempre così.
Ti ruba un po' la scena. Infatti
è lui,
Stefano Gervasini dice: vogliamo bene a Cristina, anche a Cristina, ma Aaron è un po' di più. Poi abbiamo qui alcune tue amiche, credo, Lella, che dice che qualsiasi cosa tu voglia fare ce la fai e ci riesci benissimo. E poi abbiamo due domande. La prima è: come fai a gestire lavoro e doppio allenamento? Quindi quelle volte che devi fare doppio allenamento, come ti organizzi?
Allora, qua in inverno, comunque autunno, nei mesi meno caldi, io esco a ora di pranzo. Quindi io esco dal lavoro, vado al lavoro alle 7:30 del mattino, ultimamente sto facendo così, esco intorno a mezzogiorno e mezzo, riporto Aaron a casa ed esco ad allenarmi. Rientro a casa, mangio, torno al lavoro e quando riesco dal lavoro alle 7 vado a fare il secondo allenamento o se sono due corse, altrimenti magari se il secondo allenamento è bici, in inverno la bici sui rulli e pedalo a casa.
Okay.
In estate è un po' più complicato perché a ora di pranzo fa troppo caldo e io ho un problema, la mattina, no, la mattina non, per me non, io no, non corro, non parlo, non, la mattina per me non esiste, non cercatemi fino alle 10, mi alzo presto, però non cercatemi. E quindi in estate o allunghiamo gli allenamenti, e quindi invece di farne due magari ne faccio uno più lungo o non lo so, però allenarmi ora di pranzo ho provato un paio di volte
con 50 gradi no, non si può, è impossibile. Tra l'altro ti ho pensato questa sera, perché stamattina io mi alleno solo la mattina, non ce la faccio ad allenarmi la sera. Stamattina non mi sono allenata, sono tornata dall'ufficio in bici, sono passata dal parco dove mi alleno, ho detto quasi quasi provo, vado ad allenarmi il pomeriggio, non ci sono riuscito, non ce la faccio,
no.
mi viene così il magone ad uscire alla sera, quindi ti ho pensato
sì, perché
al contrario proprio.
Sì, esatto, ma io ho provato un paio di volte ad uscire tipo alle 6, alle 7, non riesco, non
fa parte del tuo bioritmo, diciamo.
No, assolutamente no.
Senti, l'altra domanda invece è di Marco Marras, che ti chiede: quale percorso gara ti ha dato più emozioni?
Penso la CCC, perché è un qualcosa di unico. Vedi delle montagne bellissime, tra l'altro durante la CCC non volevo perdere troppo, me la sono voluta godere. Però non volevo perdere troppo tempo a fare foto, quindi mentre correvo prendevo il cellulare e facevo i video e dicevo poi me lo riguardo bene con calma, perché... E poi la CCC, c'è tutto il pezzo della Svizzera, io l'ho amato quel pezzo, è il pezzo che mi è piaciuto di più, bellissimo, c'erano delle discese bellissime, e poi vabbè, tutto torna con le discese con me. Sicuramente la CCC... E poi la ronda, al secondo posto la ronda, assolutamente bellissima. Sì.
Mentre parlavi mi è venuta in mente una domanda che mi è sfuggita proprio nella maniera così volata. Ti senti pronta ad affrontare una Sky o preferisci puntare alla 100 miglia?
100 miglia tutta la vita, una Sky mai. No. 100 miglia tutta la vita.
abbiamo detto che non sei una velocista, quindi no, non no. Ci siamo, non ci siamo.
Io inizio a stare bene dopo 40-50 chilometri, prima non
ce la faccio. Senti, comunque, insomma, alla fine hai fatto un salto quantico, no? Da quel periodo in cui eri scontenta di te, dei risultati, ti ritiravi, a questo periodo qui, insomma, con dei podi, ma anche con dei risultati di tempo che ti hanno soddisfatto, no? E quindi cioè, sembra che ci sia proprio, si è accesa la lucina. E adesso, quando hai un momento di difficoltà, il pensiero del ritiro, a che posto ha?
Non c'è, non esiste. L'ho avuto l'ultima gara, i primi 20 chilometri ero in sofferenza, tutti i primi 20 chilometri avevo molti dolori, ero quarta, non riuscivo a ingranare. E poi a un certo punto mi è scattata in mente una cosa, e il mio allenatore mi ha fatto leggere un libro un po' di tempo fa, che si intitola
Me lo hai mandato, aspetta.
Sì, te l'ho mandato.
Si chiama quanto dannatamente lo vuoi.
Ok, dipende da quanto dannatamente lo vuoi. E a un certo punto mi è scattata in mente questa cosa in gara. Mi sono ricordata questo libro, le sue parole, e poi mi sono ricordata quello che mi dicono. Io ho due amiche importantissime nella corsa. Una è Tamu, quella delle mutande, e l'altra è Valeria, e loro due sono due che non mollano mai, loro sono sempre positive, sempre ottimiste, per me sono degli esempi. Quindi mi sono scattate in mente tutte queste cose e ho detto no, aspetta un attimo, io non mi ritiro, cioè io ho lavorato per questa gara, mi sono allenata, comunque ho fatto dei sacrifici, perché non è che sai, a volte è anche piacevole magari rientrare a casa e buttarti sul divano, invece no, devi andare ad allenarti. Grandina, c'è freddo, c'è buio, devi uscire. Cioè, oddio, non è che mi ha costretto il medico, però. E quindi mi è scattata in mente questa cosa e ho detto no. E quindi a un certo punto spazi via i pensieri negativi. Quindi, cioè, ti dico la verità, negli ultimi due anni il pensiero del ritiro no.
Non c'è stato.
No.
E come, poi, come li superi adesso i momenti difficili?
Con le caramelle.
Senti, questa la vendiamo alla Courtney Do Walter, questa cosa della caramella, perché secondo me a lei piace questa idea.
Sì, io mangio le caramelle quando sento che sto entrando in crisi, mangio una caramella. Non so, avevo letto da qualche parte, sì, io avevo sentito che le crisi, poi magari è una stupidaggine, che le crisi mentali sono dovute comunque a un calo di zuccheri. Uh-huh. Non so se sia vero o no, fatto sta che io adesso quando sento che sta per arrivare la crisi mi mangio le caramelle, magari effetto placebo, non lo so, però io riprendo ad andare. E poi se sento che stanno arrivando i pensieri un po' negativi, cerco di rimettermi in sesto, oppure mi metto a contare in ottave. Io conto in ottave, una cosa che mi è rimasta dalla danza, quindi conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e rinizio. Quindi ti alieni un po' e vai avanti. Bene. Oppure canto. Parlo. Parlo, dipende, insomma, poi dipende un po' dalla gara. Quest'ultima gara che l'ho fatta tutta di notte, abbiamo corso tutta la notte, ho parlato molto da sola. Ho ascoltato musica, ho cantato, è stato divertente.
come te la cavi a correre la notte? Com'è per te?
Ah no, è bello, rallento un po', però l'unico problema che ho con la notte, ed è un problema grandissimo, sono le falene, perché io ho paura delle farfalle, delle falene. E quindi sei con la frontale, ti arrivano tutte le falene addosso e passo il tempo a cercare di mandarle via. Quella è l'unica cosa. Per il resto, a me comunque piace. Poi nelle nostre gare sarde comunque siamo pochi, quindi sei sempre da solo praticamente. E quindi, insomma, fare tutta la notte da solo comunque è un bel viaggio mentale anche.
Certo.
È molto interessante, sì.
Da allora sei pronta per una 100 miglia?
Ma io non vedo l'ora, ti dico la verità, io non vedo l'ora. Se mi sorteggiassero...
Dobbiamo fare un po' di riti scaramantici, mi sa, qua, Cristina.
Mi sa anche a me.
Senti, io ti faccio una domanda un po' più seria, no? Rispetto a tutta la conversazione che abbiamo fatto. Volevo chiederti un po' come vivi il periodo del ciclo, pre, durante e dopo, se è un periodo che soffri particolarmente, se ti crea problemi, come lo affronti?
Allora, mi è capitato solo una volta di avere il ciclo in gara ed è stato un po' più dura, più che altro per l'umore, è perché ti senti un po' più, io mi sento un po' più stanca, non ho tanti dolori, però ci tengo a dire una cosa che mi è successa, che credo sia una cosa un po' importante, che mi è successa quando ho iniziato ad allenarmi e aumentare il volume di allenamento. A un certo punto è successo che mi è sparito il ciclo, insomma, mi è sparito il ciclo per 1, 2, 3 mesi, che all'inizio dici, oh beh, comodo, non mi viene, non ho rotture di scatole, però insomma, sai, comunque vedevo anche qualche post su Instagram dove insomma dicevano che comunque era un problema. Allora a un certo punto mando un messaggio a Stefano, il mio allenatore, gli faccio, ascolta, se non mi viene il ciclo da 3 mesi, è normale? Lì mi ha piazzato un casino che non finiva più, ma subito ho fatto fare le analisi, mi ha fatto andare da lui, perché lui è nutrizionista anche, quindi mi ha fatto tutti i controlli e mi ha dato un piano alimentare per sostenere comunque anche il volume d'allenamento. Io sinceramente all'inizio non pensavo fosse una cosa così grave, in realtà poi ho scoperto che è abbastanza pericoloso, non solo per la questione gravidanza, ma proprio per una questione anche di fratture da stress e per le ossa, insomma. E quindi niente, quindi ben venga se il ciclo viene, sperando che non venga in gara, ecco.
Quello sicuramente, soprattutto quando non è atteso, perché magari non sei neanche pronta e preparata.
Esatto.
Però io qui vorrei, non so se Stefano ci sta ascoltando, è Gervasoni? È lui?
No. Ma se secondo me c'è.
Ecco, se c'è e se magari l'ascolta dopo, io vorrei dire che servono molti più allenatori come lui. Perché non è sempre questa la risposta che viene data alla notizia della perdita del ciclo, e quindi ci vogliono più allenatori come lui che invece spingono l'atleta a fare dei controlli e a far sì che invece il ciclo venga recuperato, perché come dicevi tu provoca una serie di problemi. Noi abbiamo pubblicato tempo fa sul sito Donne Ultra, se siete interessati, un articolo su quello che si chiama REDS, che è la sindrome proprio della carenza energetica, che colpisce soprattutto le donne e parte proprio da lì, dalla mancanza del ciclo, e porta a una serie di fratture e di disagi comunque molto seri, perché comunque si parla di uno sbilanciamento ormonale, e quindi ci vogliono molto più allenatori come lui, quindi volevamo fargli veramente i complimenti, un po' di pubblicità per lui se qualcuno si vuole far allenare. E approfitto anche, visto che c'è questa pausa, diciamo, del racconto di Cristina, di dire che ci fa molto piacere se ci seguite su Instagram, ma soprattutto se vi iscrivete al canale di Donne Ultra qui su YouTube, perché ci aiuta a far girare un po' queste interviste e a far conoscere queste donne che per noi sono speciali, e quindi un iscriviti non vi costa nulla, ma a noi dà sicuramente una grandissima mano. E quindi allora hai detto che lui ti ha dato una mano, ti ha dato un piano alimentare, in cosa, cioè cosa ha fatto lui? Qual era la, diciamo, la cosa importante in quel momento per lui, per farti ritornare il ciclo, dal punto di vista proprio nutrizionale?
I carboidrati. Lui mi ha fatto mangiare un sacco, cioè mi fa mangiare un sacco di... Io, a me ha fatto, allora, mi ha fatto due piani in realtà, in base al volume d'allenamento, quindi uno un po' più calorico, uno un po' meno calorico. E nei momenti di allenamento più intenso mi fa mangiare tipo 140 grammi di pasta o comunque di carboidrati a pranzo e a cena. E infatti io sto sempre mangiando, in continuazione, io mangio, infatti tutti mi dicono, ma quanto mangi? Mangio, mi fa mangiare, mangio. Ma è la cosa assurda è che sono dimagrita, cioè nel senso, non te lo so spiegare, però ho perso proprio, non lo so, ho perso tipo 9 kg in un anno, però mangiando
molto di più.
Bene, sì. Mm-hmm. Non è sempre facile seguire un piano alimentare, nel senso che comunque, sai, magari una birretta al fine settimana te la vuoi fare, un dolce te lo vuoi mangiare, ci sono momenti in cui magari lo seguo un po' di meno, però soprattutto quando sta vicino a una gara mi rendo conto che, ma anche energicamente, sto meglio. E poi vabbè, lui ovviamente tipo, almeno 2-3 volte a settimana mi scrive, stai mangiando? È venuto il ciclo, quindi è proprio, ce l'ho qua, ce l'ho sempre qua che mi chiede. No, da questo punto di vista gli sono grata, cioè, non da tutti i punti di vista, è proprio bravo.
Sì. Ascolta, ma in gara come la gestisci l'alimentazione?
In gara mangio prevalentemente quello che mi porto dietro io, quindi gel, barrette che già conosco a base di carboidrati e caramelle, tantissime caramelle. E poi ai ristori mangio, vabbè, ricarico sempre l'acqua, e poi mangio solo dei cibi che conosco, quindi che ne so, pane. L'ultima gara c'era la fregola in brodo. La fregola è un, non so se c'è solo da noi, forse.
No, è una vostra specialità, ma adesso si mangia, si trova anche qua in alcuni posti, sì.
Ok, quindi l'ultima gara ho mangiato la tantissima fregola in brodo, il pane con la marmellata, uh-huh. Comunque tutti prevalentemente carboidrati e zuccheri. E soprattutto le caramelle, io ormai vado avanti, caramelle, poi sono buone, sono proprio buone.
C'è una tipologia di caramelle in particolare? O...
Inizialmente mangiavo gli orsetti, adesso invece mangio le more, quelle rosse, okay. Quelle lì, e poi delle altre caramelle che sono tipo a forma di fagiolo e sono alla frutta.
Sono dure? Sono di quelle dure? O molli?
Sì, no, sono una via di mezzo, perché quando poi le metti in bocca sembrano tipo una chewing gum, non so, sono okay. Strane.
Mm-hmm.
Sì, solo che tipo quelle al limone non mi piacciono, quindi le butto via, insomma. Allora l'ultima gara una mia amica mi fa, ho trovato le sue caramelle lungo il percorso. Scusate, ho lasciato le caramelle, sai,
come pollicino.
Esatto.
No, ma
Al limone.
Vabbè, però magari potevano servire a qualcun altro, era stato un gesto,
esatto.
Diciamo altruista.
Esatto.
Senti, qualche aneddoto particolare, qualche storia, insomma, divertente che ti è successa in gara, che ci vuoi raccontare? O anche no, o anche una storia, insomma, che vale la pena di essere raccontata, che magari è meno divertente?
Oddio, non sono preparata a questa domanda. No.
Ma tu pensaci, dai, noi intanto andiamo avanti, poi se ti viene in mente qualcosa. Qualcuno dice, non so chi è perché ha un nickname, ho ancora in mente gli insulti per non ritirarmi ad Oliena. Non so.
Penso sia Paolo, credo sia lui, non lo so, però sì, l'ho insultato malamente, penso, non so, perché ho insultato un po' di persone, e, insomma, per noi il preso a urla, perché ormai se hai fatto più di metà strada finisci la gara, non ti puoi ritirare.
Beh, sei anche diventata motivatrice, hai visto? Sei passata.
No, io ho bisogno di essere motivata. Non...
Senti, allora, tu sei nel mondo, diciamo, dell'ultra trail da un paio d'anni in realtà, no? 3-4 anni dal Covid, diciamo, come ci hai raccontato. È un mondo che segui al di là delle tue gare, cioè segui le gare importanti anche se non partecipi, hai, non so, un atleta particolare che segui regolarmente. Sì, volevo sapere appunto questa cosa e magari anche se hai seguito la Jasmine Paris di cui ho parlato all'inizio della diretta, se hai seguito, diciamo, quello che ha fatto, e quindi volevo appunto capire qual è la tua relazione con questo sport anche da spettatrice, diciamo così, no? Oltre che da atleta.
Sicuramente l'UTMB la seguo sempre, tutti gli anni, che io sia a Chamonix o che sia qua, se sono a casa sono incollata alla TV e niente, da quando inizia, quando finisce io sono lì, notte compresa, cioè mi sveglio di notte magari e controllo. È una gara che mi affascina troppo, è bellissima, non, quindi quella all'UTMB la seguo sempre. Ho seguito Yasmin assolutamente, più che altro ho visto, rivisto e stravisto il video dell'arrivo, quel video, cioè, io ho pianto, è bellissimo, c'è lei lì, mancano pochissimi minuti e si vede, cioè, dopo aver fatto già 5 giri tira fuori delle forze che magari pensi neanche di avere perché sei esausto, e fa, insomma, sto sprint finale dopo aver fatto 100 miglia, è stato troppo, troppo, troppo bello, è un esempio secondo me. Poi tanti dicono che magari non è uno sport, che è troppo, che è esagerato, però secondo me ma la Barclay ha il suo mistero, al suo fascino, è una cosa un po' particolare, no? Mm-hmm. È una cosa a sé, non so. Poi vabbè, come gare, ovviamente se ci sono i miei amici io le seguo, cioè sono incollata ai live, controllo a che punto sono della gara, mi attivo le notifiche perché devo sapere i passaggi, li bombardo di messaggi tutta la, poi magari non li guardano, però io devono sapere che sto pensando, cioè gli sto mandando tutte le mie energie positive. Sì. E poi vabbè, ovviamente come atleta preferita non puoi non avere Carney tutta la vita. Sì. E poi a me piace molto, come italiana, Martina Valmassoi, la trovo molto interessante, è un po' uno spirito libero, insomma, è un po' è particolare, a me piace molto, qui è forte. Non sento, cioè, tu la vedi e dici, oh, vabbè, è una di noi, invece è forte, è proprio forte, è fortissima. E poi, vabbè, Carney e Carney.
Sì, vabbè, lei è il mito, penso, di tutti, proprio tutti, sì. Uomini e donne, non puoi non amarla, perché tra l'altro ci ha fatto uno scherzetto il 1° aprile che
vabbè, ma... io ti sono cascata proprio come una deficiente, io, ma guarda te cosa sono inventati, lo spazzolino, ma... E poi dopo un po' ho capito che era un pesce da
vabbè, lei è divertente. Comunque, mentre parlavi dei suoi riti scaramantici e della questione del pettorale soprattutto, ho pensato, forse Cristina non potrà mai fare la Barclay. Penso che tu moriresti di ansia, non sapere quando inizia.
Sì.
Quando...
No, io sarei malissimo. No, io, cioè, non... allora, sarebbe ovviamente un sogno farlo, ma io non posso stare lì ad aspettare che suoni la conchiglia e che sto accendendo la... Non posso, cioè devi dirmi a che ora devo partire, perché mi devo organizzare. No, sarei molto male, molto, molto male.
Infatti, non mi è venuta in mente questa cosa, ho detto, guarda, questa cosa del pettorale no, non funziona assolutamente.
Senti, no, ma che... Vai. No, il mio problema principale per la Bartley è: ma come faccio a recuperare una targa di una macchina? Cioè, dove la... a chi la chiedo? Cioè, questa questa è la mia preoccupazione, la targa. Dove la trovo la targa?
Senti, se ti dovessero sorteggiare, se ti dovesse arrivare la lettera di condoglianze di Lars, che vuol dire che ti hanno sorteggiato, lui manda una lettera di condoglianze, no? E dovessi andare alla Barclays, senti, faremo, ruberemo una targa da qualche parte, perché ci devi andare assolutamente. Aaron, ciao. Sembra un gatto, non sembra un cane.
Sì, no, lui non sa di essere un cane, si sentiva un po' escluso, poverino.
Che meraviglia. Senti, i tuoi piani, allora abbiamo detto che quest'anno è andata così, non sei stata sorteggiata per le gare che avresti voluto fare, che mi hai detto che probabilmente farai tutte gare, diciamo, vicino casa, ma che progetti hai in medio e lungo termine? Che obiettivi hai?
Adesso, vabbè, l'ultima gara adesso ad aprile, poi in teoria avrei dovuto fare lo Scenic a giugno, ma non so se i miei tendini me lo permetteranno. Quindi penso che mi riposerò un po' per riprendere poi a ottobre con le gare, e in programma penso di iniziare con Oliena, la famosa gara del ritiro. Poi vorrei fare il trail del cinghiale. Ok, poi il mio programma è la Valedo 120 e UTMB, però
non ti devono sorteggiare, esatto.
E poi niente, stavo pensando di fare il prossimo anno il Chianti, e ce n'era un'altra ma adesso non me la ricordo, e l'ho già mandato tutto il programma al mio coach, gli ho detto guarda vorrei fare questo quest'altro. E poi, questo per il 2025, nel 2026 spero con tutto il cuore che mi sorteggino, che mi prendano per fare il tour, ovviamente.
Ah, abbiamo questi obiettivi.
Quello è l'obiettivo finale, però anche lì non dipende da me, a quel punto mi dedicherei a preparare il tour tutto l'anno. Poi una volta fatto il tour, il mio sogno più grande, ma è un sogno praticamente irrealizzabile, sarebbe la PTL. Però preparare la PTL qua in Sardegna, come fai? Quindi è troppo difficile. E poi niente, penso tornerò a fare danza classica.
Poi dovresti anche trovare
sì,
con chi farlo.
Sì, esatto. È un po' troppo complicato, non lo so, però sarebbe proprio bello, però non è
quindi
detto,
diciamo il tour e la PTL sarebbero le tue gare nel cassetto, chiamiamolo
assolutamente
così.
Sì. Io una volta fatto il tour sono soddisfatta.
Allora, tempo ce n'è, hai solo 40 anni fra pochino, quindi il tempo davanti ce n'è per fare tutto quello che vuoi fare, però io vorrei chiudere questa serata chiedendoti come festeggerai il tuo prossimo, a giorni, 40esimo compleanno.
Con una gara, ovviamente.
No.
Con una gara, con l'ultima gara della stagione. Qual è il modo migliore per festeggiare se non una gara?
Io non ne vedo altri, no, infatti.
Esatto.
E cosa farai?
Sarò al Fluminese, sempre qua in Sardegna, e sono 64 chilometri. Speriamo bene.
Una cosa tranquilla, insomma, niente di...
Oh, mi sono ricordato un altro rito scaramantico. La foto pre-gara con le dita incrociate. Va fatta la foto così e va inviata a mia mamma e mia sorella e al coach.
Anche a chi la devi mandare. Cioè, proprio sei ovvio. Abbastanza precisa in questa cosa.
Sì.
Finché funziona.
Magari adesso l'ho detto a tutti e non funziona più.
Adesso magari aggiungiamo qualcosa in cui c'è anche Donne Ultra, non lo so, una storia in cui tagli Donne Ultra. Così.
Sì. Sarà fatto.
Benissimo. Allora, senti, alla fine hai visto, non era niente di così difficile. L'emozione l'abbiamo superata, come nelle gare, cioè il nervosismo iniziale, sì. Poi alla fine insomma ci si tranquillizza. E, io ti volevo tanto ringraziare perché so che non era una cosa che sentivi nelle tue corde, ma sei stata molto coraggiosa e hai accettato subito, quindi ti sono molto grata.
Grazie a te.
E niente, vorrei dire a tutti quelli che sono collegati in questo momento che se vi siete persi i pezzi perché siete arrivati in ritardo oppure siete andati al bagno oppure insomma non me la siete vista tutta per qualche motivo, il video rimarrà sempre disponibile sul canale di Donne Ultra, quindi fatelo circolare, fatelo vedere agli amici e ricordatevi di iscrivervi al canale e poi spero durante il weekend che di riuscire a fare anche la versione podcast che è molto più comoda per ascoltare quando si va a correre, che YouTube un po' non è proprio comodissimo. E quindi niente, io darei la buonanotte a tutti e a tutte quelle che ci hanno seguito, alle tue amiche, ai tuoi amici, al tuo allenatore che ringraziamo ancora per essere un allenatore top, veramente bravo. E niente, e buonanotte anche a te Cristina, grazie ancora.
Grazie mille, buonanotte a tutti.
Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!